redijo.it e la storia continua. Un primato perduto a Corte Nuova. Ricca e potente. I conflitti interni, infatti, non avevano arrestato la costante ascesa di Milano, che nei primi decenni del 200 si proponeva, senza rivali, come la potenza egemone dell'Italia settentrionale. Prospera, con una popolazione che doveva superare i 100.000 abitanti, una campagna fertile e ingenti produzioni di tessuti e di armi, la metropoli era anche economicamente il cuore della regione. L'esuberante ricchezza di Milano si traduceva anche in forza politica, poiché molto spesso il governo delle città alleate, come Tortona o Vercelli, dipese dalle capacità dei finanziatori ambrosiani di prestare centinaia, quando non migliaia, di lire d'argento per pagare le spese di ogni genere. Oltre che sugli strumenti finanziari, la supremazia milanese si basava su una riconosciuta autorità morale e giuridica. Ciò faceva sì che spesso alla città venissero affidate mediazioni e pacificazioni in occasione delle numerose contese fra comuni. Inoltre, da Milano proveniva un gran numero di podestà professionali, chiamati a reggere annualmente il governo delle località amiche, dal Piemonte al Veneto, dalla Toscana alle Marche. Un gran numero di ufficiali ambrosiani esportò pratiche di governo e favorì la tessitura di una colossale alleanza antiimperiale. L'efficacia di tale rete podestarile ebbe più volte l'occasione di essere messa alla prova, come nel 1229, quando, in occasione di una spedizione militare nelle Puglie, promossa dal pontefice, furono proprio i rettori ambrosiani a promuovere la mobilitazione e l'invio di contingenti dalle aree più disparate. Milano dedicò le sue maggiori attenzioni al Piemonte, e in questa regione, fondamentale per il controllo delle vie di comunicazione con Genova e con la Francia, i governanti ambrosiani seppero mettere in azione una complessa gamma di meccanismi di controllo. Ai classici strumenti della mediazione politica e delle presenze podestarili, infatti, essi assommarono la capacità di compiere spedizioni militari a vasto raggio, come quello che portarono nel 1230 alla rifondazione di Cuneo, distrutta dal Marchese di Saluzzo, e nel 1231 alla conquista di Chivasso, strappata ai Marchesi di Monferrato. Le campagne che avevano garantito rispettivamente i traffici con la Provenza e con Torino sancirono il pieno dominio della città sull'intera regione, che per diversi anni non fu che un vasto protettorato sotto l'egida ambrosiana. La sconfitta di Corte Nuova. Come nella più classica delle tragedie greche, l'eccessiva superbia, la ibris del comune, venne punita e abbattuta da un evento esterno. Il 27 novembre 1237, a Corte Nuova, Federico II scacciò con il suo esercito le milizie milanesi, catturando il podestà e diverse decine di cavalieri. Di fronte alla catastrofe militare, l'ambiziosa rete di alleanze costruita dalla città si sfaldò come un castello di carte, sicché nel corso del 1238 la maggior parte dei comuni del nord Italia cambiò bandiera e innalzò le insegne imperiali. Certo, Milano non fu sconfitta definitivamente. Federico non riuscì a cingerla d'assedio e alla fine, anche grazie all'energico intervento del legato pontificio Gregorio da Montelongo, le sorti della guerra furono ribaltate. La metropoli ambrosiana riuscì ancora una volta ad assurgere a potenza regionale fra Lombardia e Piemonte, ma non più a ritagliarsi un ambito di azione che andasse dalle Alpi occidentali all'Adriatico. Soltanto un secolo dopo queste aree d'Italia vennero e videro riaffacciarsi le insegne di Milano, ma questa volta erano accompagnate dai Biscioni Viscontei in un'avventura espansionistica che, ancora più ambiziosa di quella elaborata dal comune, si rivelò solo di poco meno effimera. www.redigio.it e la storia continua.